Astronauticast. Ben ritrovati amici di Astronauticast all'episodio 21 della sesta stagione del vostro podcast di astronautica preferito, e ci vuol poco e ci piace vincere facile, visto che siamo praticamente gli unici a trattare questo argomento nel mondo del podcasting in lingua italiana. Ma ignoriamo questa vittoria solitaria e diamo il benvenuto al roster che stasera è quasi al completo. Manca Michael Sacchi, io farò da regista e da conduttore di emergenza, un po' come il medico dell'astronave di Star Trek, quindi mi perdonerete e se sbaglierò mi corrigerete pure. In che ordine lo faccio? Beh, seguo quello che vedo a schermo. Alla mia sinistra il buon Luigi Morielli da Carmagnola.
Un saluto a tutti da Luigi Morielli.
Con il suo Astrogation, di cui non mi ricordo l'URL, ma quantomeno non ho dimenticato il nome del blog. E soprattutto, credo sia ancora così, la sua collaborazione che continua con la rivista Cielum, giusto?
Sì, esattamente.
Perfetto, fantastico.
Sta uscendo un nuovo numero, tra l'altro.
Benissimo. Allora, ti potremo leggere anche su quelle pagine. Alla mia destra, invece, da Milano, il nostro Paolo Amoroso, il saggio del gruppo.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, che saluta anche il podcaster olografico d'emergenza e regista.
Grazie Paolo. Per quanto riguarda il nostro amico Paolo, le coordinate sono sempre le solite. La sua collaborazione recentissima con astronautinews.it, dove troviamo una versione deluxe delle sue pontificazioni, come le chiama Michael, e poi Avventure Planetarie, che è il suo blog personale da anni condotto per commentare e seguire anche le avventure e le disavventure del rapporto tra scienza, media e divulgazione. E in ultimo, ma non per ordine di importanza, se vogliamo dire dulcis in fundo, da il nostro Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, qui sempre da Modena, un saluto a chi ci sta seguendo in diretta e che, diciamo, popola la chat, che è sempre molto attiva, e un saluto a chi ci ascolterà in differita nelle varie situazioni, chi correrà, chi starà facendo la doccia, chi starà andando in macchina. Ciao a tutti.
Grazie Riccardo. Ricordo a tutti gli amici all'ascolto che Riccardo è un bravissimo autore di vignette umoristiche con le quali coniuga la sua simpatia dirompente con le belle fotografie che ci arrivano dallo spazio e dalla Stazione Spaziale Internazionale, che a volte si prestano per la loro stranezza proprio a essere manipolate a dovere e a creare situazioni esilaranti. Lo seguiamo soprattutto su Twitter con il suo utente @ Space Humor, e poi ovviamente sulle pagine di forumastronautico.it. Bene, credo che con le presentazioni abbiamo finito. Io sono sempre qui da Darmstadt ancora per qualche giorno, e poi anch'io come Michael tornerò in Italia per raccogliere la mia famigliola, e questa è la scusa solo per mandare un saluto virtuale al nostro Michael, che è in viaggio verso il suolo dell'amata penisola.
Sì, perché domani sera un manipolo di frequentatori del forum si incontrerà a Milano per una cena che avrà il risvolti di riunione massonica. No, non è vero, ci troveremo per un'occasione. Abbiamo sfruttato giusto il fatto che Mike è in Italia, anche Astra, un altro utente del forum che normalmente adesso è a Londra, è in Italia, quindi abbiamo detto ma sì, dai, facciamo una mini rimpatriata.
E fanno bene. Purtroppo io domani sarò di turno, altrimenti mi sarebbe piaciuto chiedere una presenza virtuale. Se fate in tempo ad ascoltare questo podcast, ammesso che riesca a pubblicarlo prima di domani mattina, siete tutti invitati a partecipare. Credo che su Forum Astronautico ci sia proprio un thread apposito in cui sono presenti tutte le coordinate, gli orari per poter essere del gruppo. Bene, a proposito di gruppo, possiamo secondo me introdurre il primo argomento del nostro podcast. C'è un gruppo sulla Stazione Spaziale Internazionale che ha da poco perso tre dei suoi elementi, vero Riccardo?
Sì, detta così sembra un po' triste, no? Sono semplicemente rientrati a terra. La notizia, diciamo, l'avevamo in realtà già vissuta più o meno come breaking news durante lo scorso episodio, dove in diretta praticamente era stato confermato che il rientro sarebbe stato posticipato, e questo ci aveva lasciato, tra virgolette, stupiti, perché normalmente le Soyuz sono degli orologi svizzeri e quando, insomma, sia al decollo che al rientro non hanno tutta quella serie di problemi che magari ci aveva per esempio abituato allo shuttle. Però era, diciamo, una navetta è una cosa, una capsula è un'altra, e comunque non è che stiamo parlando di un rinvio a causa del maltempo, e comunque non è che il meteo in sé avrebbe dato dei problemi alla Soyuz. Più che altro il meteo avrebbe impedito al team di soccorso di raggiungere la capsula atterrata, diciamo, nei tempi standard, e quindi per evitare che, insomma, ci fossero dei ritardi, insomma, e evitare chiaramente il disagio degli astronauti che avrebbero dovuto aspettare a lungo in condizioni, diciamo, di sotto zero spinto, tipico delle steppe del Kazakistan d'inverno, si è semplicemente deciso di posticipare di 24 ore il rientro, e così è stato. Tra l'altro le condizioni meteo sono sì migliorate, ma comunque il team di recupero, come ci racconta il nostro Matteo Carpentieri nella news dedicata, che troverete nelle note dell'episodio, il team di recupero non era al completo proprio perché la situazione meteo non era ottimale, quindi si è usato un profilo, se vogliamo, conservativo per, insomma, minimizzare gli sforzi, cioè per massimizzare i risultati, minimizzare, insomma, l'uso di personale che magari non era strettamente necessario. Quindi sono rientrati il 16 marzo, quando in Italia erano le 4:10 del mattino, e la Soyuz TMA-06M, in cui stiamo parlando, l'equipaggio era composto da Oleg Novitsky, Eugeni Terelkin e Kevin Ford, americano. Sulla stazione spaziale rimangono il nostro Chris Hadfield, già nominato milioni di volte nel podcast, che nel frattempo è diventato comandante proprio nella cerimonia che ha preceduto il rientro della Soyuz. C'è stato anche il cambio di comando, e quindi è la prima volta che un canadese diventa comandante della stazione spaziale, e con lui ci sono i suoi membri della sua Soyuz, che sono l'americano Tom Marshburn e il russo Romanenko. La prossima Soyuz, se non ricordo male, dovrà partire il 28 o il 29 marzo, quindi insomma, la prossima settimana, e quindi tornerà la stazione spaziale ad essere a pieno carico. Dopodiché, insomma, più che altro la nostra, soprattutto per noi italiani, l'attenzione si sposterà al prossimo lancio ancora, dove vedremo impegnato Luca Parmitan, quindi sarà sicuramente una missione che seguiremo con molta molta attenzione, molto interesse. Questa è un'immagine che vediamo che non c'entra con l'atterraggio della Soyuz di ieri, comunque
Beh, dà un'idea, c'è la neve, c'è la striscia.
No, c'è nella gallery delle operazioni di rientro, che probabilmente proprio perché il personale è ridotto non è particolarmente ricca di foto delle immagini del momento del touchdown, però ci sono delle immagini molto belle che fanno capire il freddo che c'era. C'è un primo piano del rotore di un elicottero parcheggiato con tutta la brina intorno e le stalattiti, però si vede che era una foto molto, esatto, una foto molto molto bella, che è stata condivisa anche dal nostro Alberto Zampiron, che sappiamo per gli elicotteri ha un occhio di riguardo, quindi l'ha segnalata subito.
Tra l'altro, purtroppo dobbiamo dotare la nostra regia della classica scritta immagini di repertorio che avrebbe salvato questa situazione, sì, comunque.
Ma tanto voi non lo vedete se ci state ascoltando, quindi
sì, insomma, l'avevo sotto il naso un attimo fa questa immagine delle pale dell'elicottero. Se la ripesco più tardi o la linkiamo anche nelle note dell'episodio, tanto.
Va bene, faremo così, ve la metto nei link alla fine.
Perfetto. E invece per quanto riguarda le missioni automatiche, credo proprio che tocchi a me commentare quello che è stato firmato, l'accordo che è stato firmato tra l'Agenzia Spaziale Russa, la Roscosmos, e la nostra Agenzia Spaziale Europea, l'ESA, per una partnership molto importante per quanto riguarda la missione ExoMars. ExoMars è una sorta di matriosca, perché è composta di due differenti lanci, uno previsto per il 2016 e l'altro previsto per il 2018, entrambi ovviamente, anche visto il nome della missione, saranno diretti verso Marte, ma dicevo che è una matriosca perché a sua volta la prima di queste due sottomissioni è composta da due differenti elementi. Ma andiamo con ordine. Intanto, qual è lo scopo di ExoMars? È quello di comprendere se sia mai esistita vita su Marte, e quindi è una di quelle missioni che tenta di dare una risposta alla questione scientifica tra le più importanti dei nostri tempi. I due partner, cioè ESA e Roscosmos, si sono accordati per suddividere equamente tra loro le responsabilità dei vari elementi della missione. Per quanto riguarda l'Agenzia Spaziale Europea, si impegna a fornire il Trace Gas Orbiter e l'Entry, Descent and Landing Demonstration Module. Questi elementi saranno lanciati verso Marte nel 2016, e anche a carico di ESA sarà il modulo di trasporto e il rover per la missione del 2018. Roscosmos invece sarà responsabile di realizzare il modulo di discesa e la piattaforma di superficie per la missione del 2018, e insieme a questi fornirà anche i due lanciatori per le spedizioni. Entrambi i partner poi concorreranno a fornire il set di strumenti scientifici che corredano questi mezzi spaziali, e insieme lavoreranno anche per gestire il ritorno scientifico e anche ovviamente per massimizzare i risultati e la loro diffusione. ExoMars offre l'occasione per testare una serie di tecnologie chiave per lo sviluppo dell'industria spaziale europea, come ad esempio quelle riguardanti la capacità di atterrare su un altro pianeta del Sistema Solare, la mobilità, la perforazione e la preparazione di campioni, che sono essenziali per aprire la via al prossimo grande passo per l'esplorazione robotica di Marte, cioè quella missione capace di riportare campioni di suolo marziano sulla Terra. Come dicevamo, la missione del 2016 porterà nello spazio due elementi, il TGO e l'EDM. TGO è un orbiter che cercherà tracce di metano e altri gas nell'atmosfera marziana, che tipicamente sono considerati indicatori dei processi biologici in corso. Avrà il compito di fare da ponte radio, inoltre, per la missione che arriverà nel 2018. EDM invece è un lander, atterrerà su Marte per testare, come dicevamo, alcune delle tecnologie che saranno poi utilizzate per l'atterraggio del rover nel 2018. Il rover ExoMars, che sarà fornito dall'ESA, scandaglierà quindi 2 anni dopo la superficie marziana alla ricerca di tracce di vita sia passata che presente. Sarà il primo rover dotato della capacità di trapanare il sottosuolo fino alla profondità di ben 2 metri, raccogliendo quindi dei campioni di materiali che sono rimasti protetti dall'ambiente ostile della superficie, e soprattutto dove le radiazioni e gli ossidanti presenti nel suolo marziano invece distruggerebbero le eventuali tracce biologiche. Il rover sarà portato sulla superficie di Marte da un modulo di discesa che, appunto, abbiamo detto prima, è prodotto dai russi e che include anche una piattaforma equipaggiata con ulteriori strumenti scientifici, quindi una sorta di base che però è anche in grado di produrre a sua volta importanti informazioni. Il direttore generale dell'ESA, Jean-Jacques Dordain, e il capo di Roscosmos, Vladimir Popovkin, si sono incontrati al quartier generale dell'Agenzia Spaziale Europea a Parigi e hanno firmato appunto i documenti che suggellano l'accordo tra le due parti. E oltre alle normali dichiarazioni di rito, è molto interessante vedere questa capacità di ESA di muoversi piuttosto liberamente e scegliere i suoi partner sia dall'altra parte dell'oceano, in casa NASA, ma anche con una certa pragmaticità anche in casa russa. Ricordiamo un esempio di questa collaborazione virtuosa, oltre che l'addestramento e il lancio dei nostri astronauti, e anche il sistema di aggancio che poi è stato europeizzato e adottato sulle navette ATV, sui cargo ATV. Bene, sul sito astronautinews.it trovate l'articolo che commenta con tutte le fonti e tutto quanto può ancora esservi interessante chiarire.
Io direi solo una cosa, con tutti i partner che si potevano trovare, proprio i russi che su Marte proprio non ci vanno, vabbè, però è un...
Ma magari così. È stata una scelta di scaramanzia, o forse una scelta proprio di riscatto per i russi che non vedono l'ora.
Speriamo finalmente di sfatare una serie negativa.
Beh, quantomeno ci sono già preventivati due lanci, poi non lo so, sarà molto interessante. Io egoisticamente spero che una parte almeno del controllo, della gestione delle operazioni venga fatta qui a Darmstadt, che sarebbe veramente bellissimo e... quantomeno per dare un'occhiata, per spiare cosa succede. In realtà qui c'è anche Mars Express, c'è anche il centro di controllo di Mars Express, ma ancora oggi non ho trovato il tempo di andarmi a fare un giro nella loro sala controllo. E magari quando verrà qualcuno di voi a trovarmi sarà l'occasione di scoprire insieme questa sala controllo, queste persone. Invece Paolo, perché non ci racconti un pochino che cosa succede nel campo dell'astronautica che verrà, però dall'altra parte, sì, dell'oceano?
C'è una notizia interessante che riguarda sia vicende personali che futuri sviluppi del programma spaziale, perché a metà di marzo del 2013 la NASA ha annunciato che l'astronauta Lee Archambault lascerà l'agenzia spaziale e andrà a lavorare per un'azienda privata molto importante, la Sierra Nevada Corporation, che sta sviluppando lo spazioplano Dream Chaser nell'ambito del programma Commercial Crew Development, in cui la NASA finanzia alcune società spaziali private per fornire servizi di trasporto di cargo e di personale da e verso la stazione spaziale internazionale. Presso Sierra Nevada Archambault assumerà il ruolo di ingegnere di sistemi e pilota collaudatore nell'ambito quindi del programma di sviluppo del Dream Chaser, che ricordiamolo è uno spazioplano, sarà uno spazioplano lungo circa 9 metri con una massa di una dozzina di tonnellate, che sarà lanciato da un vettore Atlas 5, potrà portare un equipaggio di fino a 7 astronauti. Archambault ha avuto una carriera di circa 15 anni presso la NASA e ha compiuto due missioni spaziali nell'ambito del programma Shuttle. In particolare è stato pilota di STS-117 nel 2007 a bordo della navetta Atlantis, e poi è diventato comandante di STS-19 nel 2009 con il Discovery. E proprio questa sua formazione professionale, cioè quella di essere un pilota, che è legata al nuovo ruolo che svolgerà nell'ambito di Sierra Nevada Corporation. Quindi il suo ruolo sarà anche probabilmente quello di pilotare uno dei primi voli di test del nuovo veicolo spaziale. E quindi questo è particolarmente interessante, perché si avvicina, diventa sempre più concreta l'operatività di un veicolo spaziale dalla forma affascinante e di cui si sente forse un po' la mancanza dopo il ritiro in pensione dello Space Shuttle, cioè si sente la mancanza di un veicolo spaziale che sia un corpo portante, che abbia in qualche modo qualcosa che assomigli a delle ali, che ricordi un po' le prime idee pionieristiche degli anni 60, in cui si pensava a una serie di veicoli, una serie molto eterogenea di veicoli spaziali che includevano capsule ma anche spazioplani. Quindi ci aspettiamo che Archambault si occupi sia materialmente a bordo del Dream Chaser per questi voli di test. Per il momento i test si limitano soltanto a test a terra oppure dei voli vincolati per verificarne le caratteristiche aerodinamiche. Comunque è una serie di missioni che seguiremo con grande interesse.
Sì, chissà se un giorno questi colleghi astronauti, ex astronauti NASA, non si troveranno su più veicoli a viaggiare nello spazio. È davvero un'esperienza totalmente nuova dopo un monopolio praticamente statale dell'accesso allo spazio, che SpaceX in parte sta scalfendo, anche se poi il loro cliente finale per quanto riguarda il volo spaziale umano è sicuramente la NASA. Ma sarà interessante anche vedere se ci sarà mercato per tutti questi player. Vedremo. Andiamo a dare un'occhiata al nostro roster. Il news docket dice che il nostro espertissimo Luigi Morielli ci dovrebbe raccontare vita, morte, miracoli e tutto quanto. No, vita e miracoli, speriamo non morto, dell'Ariane 6, il successore del vettore spaziale europeo.
Sì, diciamo che deve ancora nascere, quindi parlarne già della morte sarebbe un po' prematuro. Diciamo che questo nuovo vettore in realtà non dovrebbe sostituire totalmente l'Ariane 5, perché subentrerebbe in una fascia di trasporto verso l'orbita intermedia per quanto riguarda i carichi da portare in orbita, appunto. L'attuale Ariane 5 ha una capacità di circa 9,4 tonnellate e attualmente ogni lancio Ariane 5 porta in orbita due satelliti. Dato che però i satelliti per telecomunicazioni stanno diventando sempre più pesanti, sempre più complessi, il problema diventa appunto portarne su due. L'Ariane 6 in realtà avrebbe una capacità di trasporto inferiore rispetto all'Ariane 5, però sarebbe specifico, solo 6 tonnellate e mezzo, però sarebbe specifico per portare un singolo satellite. Quindi questo nuovo vettore utilizzerà un vettore a tre stadi, di cui i primi due a propellente solido, e il terzo stadio invece con il nuovo motore Vinci a idrogeno e ossigeno liquidi. Poi in aggiunta andrebbero ad aiutare la spinta due o tre booster. Diciamo che sostanzialmente è un progetto totalmente nuovo, perché appunto va a coprire una fascia di clientela diversa da quella attuale, però è nata subito una nuova idea, perché da una parte i francesi vogliono avviare il progetto Ariane 6, mentre i tedeschi preferiscono rimanere su Ariane 5 e hanno pensato ad una versione Ariane 5 ME, che sarebbe a Midlife Evolution, che in realtà in questo modo porterebbe la capacità totale dell'Ariane 5 a 11 tonnellate e mezzo, il che vuol dire mantenere il lancio doppio con una capacità superiore. In questo modo si abbatterebbe il costo di inviare in orbita i carichi di circa il 20%. E sostanzialmente ESA ha già approvato il progetto per Ariane 5 ME, quindi il prossimo passo sarà avere questo Ariane 5 ME che continuerà a portare su carichi doppi, e ovviamente essendo una variazione del vecchio Ariane 5 i tempi di sviluppo sono più brevi, quindi entro il 2017 ci sarebbe già il primo lancio di questo nuovo vettore, mentre per l'Ariane 6 si rimanda al 2014 la decisione definitiva e si vedrà se verrà realizzato effettivamente oppure se diventerà un progetto già obsoleto prima di nascere. Sostanzialmente in questa fascia di prodotti c'è tantissima concorrenza, perché dal Proton russo ai vettori lunga lancia cinesi e poi oltretutto il Falcon 9 Heavy della SpaceX, anche quello è in questo gruppo di concorrenza, quindi diciamo che ritardare di quasi 2 anni già solo la decisione per l'avvio del progetto diventa un po' critico. Vedremo. Sostanzialmente questo dimostra comunque che in Europa le cose stanno continuando a evolvere e ci sono progetti nuovi che stanno andando avanti.
Sarà molto interessante vedere come si evolverà il mercato dei lanciatori, specie i lanciatori pesanti. Togliamo la condivisione schermo, che si vede tutti i nostri segreti di Astronauticast. E arriviamo a uno dei momenti importanti della nostra trasmissione, non solo perché chiediamo una mano, ma anche perché abbiamo l'occasione di ringraziare i nostri donatori ricorrenti e non. Questa settimana abbiamo avuto due amici che ci hanno aiutato. Il primo è Dennis Grosso con la sua donazione ricorrente di 3 euro al mese e il secondo è il nostro amico e collega Gian Pietro Ferrario con la sua donazione ricorrente da 5 euro al mese. Non la farò molto lunga, ormai i nostri ascoltatori lo sanno bene, per mantenere una struttura, per dare una mano, per dare anche un segno di apprezzamento al lavoro che facciamo noi e gli articolisti che gratuitamente tutti i giorni si mettono ad adattare e pubblicare articoli su astronautinews.it, chiediamo il vostro aiuto sotto forma di pubblicità, quindi condividete i nostri stream, condividete i nostri siti, condividete i nostri articoli, le nostre puntate. Ma se volete fare qualcosa di altrettanto interessante e concreto, potete inviare una donazione o iscrivervi all'associazione ISA. Come si fa? Per le donazioni basta collegarsi al sito di astronauticast.com e lì trovate i due pulsanti necessari ad attivare le donazioni, o per iscriversi all'associazione ISA, la pagina per associarsi. Quindi, insomma, mettetevi una mano sul cuore, una su portafogli e dateci una mano. In ogni caso, noi siamo qui ogni mese cercando di offrirvi il meglio delle notizie spaziali, anche se nel mio caso non con la stessa professionalità di Michael. Ma per fortuna abbiamo le nostre pietre miliari, una delle quali è la rubrica di Nonno Apollo per il nostro Paolo Amoroso.
Per questo episodio prendo spunto da un anniversario che c'è stato pochi giorni fa, cioè il 16 marzo. Perché il 16 marzo del 1926, cioè 87 anni fa, l'americano Robert Goddard lanciò il primo razzo a propellente liquido. Ricordiamo che Robert Goddard è stato uno dei pionieri dello sviluppo dell'astronautica dell'inizio del Novecento, con il suo contributo sia dal punto di vista teorico che sperimentale. Goddard era un professore di fisica e un inventore che realizzò e sperimentò una serie molto lunga di invenzioni nel campo della propulsione a razzo dell'astronautica. Ricordiamo tra queste il motore a propellente liquido, è stato il primo a idearlo e a sperimentarlo sul campo nel lancio di cui abbiamo parlato. Poi ha anche inventato il concetto di razzo a stadi e poi per esempio anche lo scudo termico ablativo. E nel lancio del 16 marzo del 1926, per la verità, il suo razzo non arrivò molto in alto, soltanto una dozzina di metri, ma fu in grado di funzionare quel motore a propellente liquido per un tempo sufficientemente lungo, diverse decine di secondi, dando quindi la conferma della possibilità e dell'affidabilità di realizzare un motore a razzo con questo tipo di propulsione. Qualche anno dopo, nel 1919, Goddard pubblicò un'opera fondamentale, un trattato intitolato Un metodo per raggiungere altitudini estreme, in cui espose le basi del volo spaziale e del volo della propulsione a razzo e raccontò le sue esperienze sperimentali, quindi dei lanci che effettuava. Questo lavoro, questo libro, non venne accolto molto bene dalla stampa generalistica, quindi dalla stampa non specializzata, e infatti un anno dopo, il 12 gennaio del 1920, il New York Times pubblicò un articolo con un editoriale che seguiva un articolo del giorno prima in cui si riferiva del suo lavoro. Questo editoriale prendeva in giro Goddard, vari aspetti del trattato Un metodo per raggiungere altitudini estreme, in particolare accusò Goddard di non capire nulla di fisica. Perché, diceva questo editoriale del New York Times, nota fonte primaria per l'astronautica e la propulsione spaziale, diceva che non sarebbe stato possibile far funzionare un motore a razzo nel vuoto dello spazio, perché il motore avrebbe avuto bisogno, i gas di scarico avrebbero avuto bisogno di qualcosa, un elemento fisico su cui spingere per andare avanti per spostarsi. E quindi l'editoriale, prendendo spunto da questa accuratissima lezione di fisica, accusava Goddard di non sapere lui nulla di fisica. Questa reazione così imprevista e totalmente negativa e totalmente superficiale della stampa, dei giornali, spinse Goddard a ritirarsi in un luogo isolato in cui proseguire i suoi esperimenti, a cui non diede più la pubblicità che aveva dato all'inizio, anche facendo parlare di questo suo libro. Qualche anno dopo, in particolare 49 anni dopo, in un giorno simbolico, il 17 luglio del 1969, quindi il giorno del lancio della missione Apollo 11 verso la Luna, il New York Times pubblicò una correzione in cui riassunse il suo editoriale, la vicenda, spiegò quali erano i termini fisici della questione e concluse con queste parole: ulteriori indagini e sperimentazioni hanno confermato le scoperte di Isaac Newton nel XVII secolo ed è ora definitivamente accertato che un razzo può funzionare nel vuoto così come in un'atmosfera. Il Times si rammarica dell'errore. Per questo episodio tutto, vi do appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
La tua arguta discussione sul granchio preso dal New York Times mi fa venire in mente gli enormi granchi, direi ormai le balene, prese dai nostri media generalisti, ultimo dei quali il Corriere della Sera, a cui va il mio accorato appello sul farsi una domanda: hanno nella loro redazione uno che è forse uno giornalista che è forse riconosciuto come il massimo esperto, italiano, se non tra i massimi esperti europei, di raccontare e documentare l'astronautica? Non riesco a capacitarmi come si riesca a scrivere fregnacce come quelle scritte dal nostro buon Émile Bourquia, che a distanza di pochi mesi ci delizia con interpretazioni del tutto raffazzonate di argomenti che evidentemente non capisce, o se capisce legge troppo frettolosamente. Mi riferisco al fatto che, secondo un suo recente articolo apparso sul Corriere della Sera online, se si fa l'amore nello spazio si muore. Potrebbe sembrare la predica di un antico prete di fine Ottocento per evitare rapporti extramatrimoniali o prima del matrimonio. Qui invece si tratta di rapporti extraterrestri, evidentemente per il buon giornalista del Corriere della Sera sono altrettanto proibiti per non si sa quale bene ragione. Va bene, insomma, se volete evitare di sentire queste fregnacce, o se le leggete vi viene in mente di documentarvi meglio, astronautinews.it, forum astronautico e perché no anche il nostro podcast, nella loro modestia, riescono a volte a essere più precisi e documentati di blasonati giornalisti e che scrivono per blasonate testate giornalistiche.
Sì, anche solo la salva di missili che avrebbe abbattuto la meteora russa, anche quella era formidabile come cosa.
Sì,
era quella,
sì,
non
sì.
Ripetuta per tutto il giorno. Tra l'altro ho fatto anche un collegamento, per caso l'avevo visto su non mi ricordo se su Rai 1 o su Rai 2, ho fatto un collegamento con un giornalista che era in Russia e ha detto: abbiamo appena avuto la conferma dal ministro della difesa russo che è partita una salva di, no, non una salva, è partito una serie di missili a salve, che poi era il colmo della cosa, perché loro, leggendo una salva di missili su una notizia che era già una bufala, è arrivata a essere la bufala della bufala proprio.
Bah, non lo so, qualche volta riusciremo a capire come mai i giornalisti hanno deciso ormai di semplicemente di riempire lo spazio, sia sulla carta sia sul web, di stupidaggini. Non importa, importano invece gli ultimi contributi di questo episodio che sta volgendo verso la fine. Il primo ci viene introdotto ancora una volta dal nostro Paolo Amoroso, che ci parla di un video legato a una delle notizie più interessanti di questi ultimi giorni, anzi di queste ultime ore, direi.
Sì, perché il petamiliardario Jeff Bezos, fondatore di Amazon.com, la grande libreria negozio online, che è un zilio milionario nel senso che è pieno di soldini, però li usa bene. Aveva annunciato un anno fa di voler realizzare una spedizione nell'Oceano Atlantico per individuare e recuperare alcuni motori dei primi stadi di alcune missioni Apollo, e c'è effettivamente riuscito pochi giorni fa. Ha annunciato il recupero di due motori di qualche primo stadio di vettori Saturno 5 delle missioni Apollo, che sono stati poi recuperati e che saranno portati a terra per essere esaminati. Questo video mostra le immagini del recupero, sia con i motori sul fondo dell'oceano, così come si trovavano accartocciati dopo l'urto di qualche decennio fa, sia poi le fasi del recupero e dei motori sul ponte delle navi, che mentre vengono puliti ed esaminati. Sono immagini molto suggestive, perché specialmente noi tra appassionati di Apollo, tra gli appassionati di spazio, abbiamo spesso discusso se fosse rimasto qualcosa di quei primi stadi delle missioni Apollo, dei razzi Saturno 5. C'è chi diceva che si sarebbero disintegrati completamente, c'era invece chi sosteneva che potesse essersi conservato qualcosa di sostanzioso. Insomma, queste parti recuperate sono dei cimeli storici e non è ancora possibile stabilire a quale missione Apollo si riferiscano, intanto perché in diverse di queste missioni i primi stadi sono ricaduti più o meno nello stesso tratto di mare, e poi perché non sono più ben conservati, quindi sono completamente accartocciati, e sarà necessario esaminare, se ancora sono rimasti, i numeri di serie di questi motori per capire a quale missione appartenevano. Comunque queste immagini sono estremamente suggestive dal punto di vista storico e anche dal punto di vista geek. Complimenti a Jeff Bezos.
Riguardo a questa
bene i suoi soldi.
Riguardo a questa notizia, cioè, io avevo ai tempi, quando ne parlavamo la prima volta, ho detto ma cos'è, non sarà neanche vero. Invece ha portato a termine questa piccola impresa, e quindi ne siamo felici. Sono proprio curioso di vedere, quando scopriremo a quale missione appartengono, vedere magari. Se avesse trovato già quello di Apollo 11, sarebbe un bel pezzo da museo, insomma, ecco.
Questo è quello che auspicavano, ma
sì, però per ora è ancora presto, esatto.
Invece il nostro Riccardo, con un titolo che si presta a facili ironie, ci parla proprio della foto con le pale ghiacciate.
Sì, vabbè, l'avevo solo messo il link come promemoria. Troverete la foto di cui avevamo parlato all'inizio di puntata, che ci mostra il dettaglio, insomma, della pala dell'elicottero praticamente ghiacciata per le temperature rigidissime di questo periodo nel Kazakistan. Visto che non abbiamo fatto i robot, perché non avevo trovato niente interessante, in realtà dico una cosa: oggi sono usciti diciamo ufficialmente dei risultati molto interessanti della sonda Planck. Vi rimando alla vostra curiosità, se siete interessati. Insomma, ha mappato nuovamente diciamo tutta la volta celeste per evidenziare la distribuzione della radiazione cosmica di fondo, con una risoluzione molto molto maggiore rispetto all'immagine che era stata ottenuta precedentemente. Cioè, se voi vedete, in parecchi siti vengono messe a paragone l'immagine ottenuta da Planck con quella più dettagliata precedentemente, che era quella ottenuta da WMAP, e noterete, apprezzerete il livello di risoluzione che si è riusciti a raggiungere. Tra i vari aspetti che insomma questi studi hanno portato, una cosa interessante è che, ad esempio, l'età del Big Bang è stata leggermente, insomma, raffinata, e ora si parla di 13,81 miliardi di anni, e quindi è stata un pelino, insomma, l'universo sembrerebbe essere un pelino più vecchio dell'ultima stima, quindi sono dati molto affascinanti, e soprattutto per chi è appassionato di cosmologia, sono dati fondamentali per, insomma, vagliare un modello efficace, un modello che si avvicini molto a quello che è la, insomma, la, l'evoluzione del, dell'universo, che insomma è una delle, delle grosse domande che da sempre spinge gli, gli astrofisici a indagare su, su queste cose.
Benissimo Riccardo, invece oggi ho seguito per un attimo la diretta in web streaming di questa conferenza e ho trovato interessante un link che riporta un archivio di tutto quello che è stato trasmesso come live web streaming ad alta definizione dall'ESA. L'ho incollato un attimo nella nostra chat privata, adesso lo faccio anche nella chat degli ascoltatori che stanno seguendoci in diretta, lo troverete il collegamento anche nella, nella, nelle note dell'episodio, ma vi segnalo subito per chi l'avesse persa anche la presenza in questo sito della conferenza stampa di Luca Parmitano avvenuta lo scorso 11 marzo che dura quasi un'ora e in lingua italiana, per cui chi volesse mettersi in pari con questa interessante trasmissione lo può fare gratuitamente con, ripeto, video a buona definizione. Bene, se nessun altro di voi, amici e colleghi, compagni di merende spaziali, ha nient'altro da aggiungere, siamo proprio arrivati al momento dei saluti. Non so se abbiamo tagliato questa volta il record al contrario. Due puntate fa abbiamo fatto il record assoluto della puntata più lunga. Io non sto registrando con Audacity, quindi non so esattamente a quanto siamo arrivati. Spero comunque che qualunque sia stato questo tempo lo abbiate trascorso insieme a noi, divertendovi e in, in buona compagnia. Vi do appuntamento alla settimana prossima. Io non ci sarò, vedremo un po' chi sarà il conduttore della trasmissione.
Abbiamo già
bello scrubbone.
No, avevamo
già annunciato che il 28 marzo non saremo, salteremo l'episodio perché siamo in vacanza per le vacanze, per la Pasqua. Pausa
stiamo
pasquale.
Stiamo facendoci venire i brufoli mangiando il cioccolato.
E ci risentiremo dopo Pasqua.
Allora, per il nostro giro di saluti finale, non posso chiamare Michael perché è in viaggio per l'Italia, ma idealmente lo salutiamo. Ripartiamo questa volta con il giro al contrario, da Modena il nostro Riccardo Rossi.
Un saluto a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Riccarreal e quindi anche vi auguro buona Pasqua.
Il nostro Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, che è felice come una Pasqua.
Bravo Paolo, e chiudiamo con il Piemonte Carmagnola con il nostro Luigi.
Un saluto a tutti e auguri ancora.
Bene, e fino, fino al prossimo appuntamento, che mi dicono delle nostre veline, sarà tra 2 settimane. Un arrivederci a tutti, buona Pasqua e ad Astra.